Buonasera e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Io sono Sara, dalla Perla Nera di Novara, per una nuova puntata di Protagonisti in Musica. Allora, questa sera facciamo un tuffo nel passato con un gruppo che ancora oggi è in attività. Parliamo di un gruppo che è nato nel 1973 a New York, che è stato ispirazione di moltissime band come Pearl Jam o i Megadeth o Poison e moltissimi altri. Hanno due album, uno live e uno in studio, che sono all'interno della classifica della rivista Rolling Stone, tra i 500 migliori album di sempre. Di chi sto parlando? Beh, ve lo dico dopo il primo brano che ci andiamo ad ascoltare. Eccoci tornati. Allora, per chi non è riuscito a capire chi fossero, sono i Kiss e questa era Nothing to Lose, uno dei singoli usciti con il loro primo album che si intitolava Kiss. Questo gruppo è nato da Gene Simmons e Paul Stanley, che facevano parte dei Wicked Lester. A loro si unirà il batterista Peter Criss. Sperimentano un rock più duro rispetto a prima e iniziano a provare anche costumi di scena diversi, ispirandosi al teatro Kabuki. Si dipingono la faccia di bianco, disegnando di nero dei simboli che li rappresentano di più. Però ve li svelo più tardi i simboli. Arriva anche Ace Frehley, il chitarrista. Con lui arriva il nome Kiss e suggerisce le due SS stilizzate come fulmini. Naturalmente questo daranno un pochi problemi in Germania, che ricorderanno il simbolo delle SS. Così gli album in Germania saranno pubblicati con il logo diverso dagli altri per evitare problemi, cosa oltremodo assurda, poi legarli a ideali nazisti o satanisti, come capitò più avanti, visto anche le origini di Simmons e Stanley. Arrivano i primi due album, che non avranno moltissimo successo, nonostante l'impegno della band per sponsorizzarlo. Ma i difetti di una band nascente naturalmente si sentono e così si rimettono all'opera per tirare fuori uno dei dischi più famosi e che diventerà anche uno dei marchi di fabbrica della band. Sto parlando di Dressed to Kill e questa è Rock and Roll All Night.
Kisses, doorbell. A doorbell.
Eccoci tornati, stasera vedo di andare un po' spedita perché veramente ho tantissime notizie da raccontarvi sui Kiss. Il successo di questo album, quindi di Dressed to Kill, iniziò più con i concerti che con il disco in sé, perché i Kiss praticamente spendevano tutto per le scenografie spettacolari. I costumi di scena erano di grande effetto. Inoltre dovete sapere che Simmons era molto bravo come mangiafuoco, e questo aumentava comunque l'effetto durante i concerti, portandolo addirittura a rubare la scena ai gruppi di punta a cui spesso capitava che facessero spalla. Naturalmente il successo dei concerti non era pari a quello delle vendite dell'album, e arriva il primo album live, che portò la band ad avere moltissimi dischi d'oro. Il tutto circondato dal fatto che in pubblico erano sempre mascherati, non mostravano mai le loro facce. Le vedremo molto più avanti in alcuni video, ma scopriremo anche il perché. Appoggiandosi al produttore musicale Bob Ezrin, arriva il primo album in studio di grande successo, Destroyer. E qui si notano delle sonorità molto più dure, senza perdere l'aspetto naturalmente melodico che caratterizza i Kiss. Ci andiamo ad ascoltare Detroit Rock City e Shout It Out Loud. A tra poco.
Nine o'clock, radio's the only
bene bene, spero che vi stiate un po' scatenando. Allora, proseguiamo un po' con questa storia. Gli album successivi saranno fondamentali per definire i Kiss. Diventano quindi una delle band migliori nel mondo del rock. Love Gun nel 77, scusate, e Rock and Roll Over nel 76. Gli faranno superare addirittura gli Aerosmith in America. E non solo, supereranno i Beatles nelle vendite degli album in Giappone. Nel 78 i quattro decidono di pubblicare simultaneamente un disco solista per ogni membro, ma non fu un successo e in alcuni casi i fan si sentirono anche un po' delusi, cosa che arrivò ancora di più nell'album successivo. Nel 78 uscirà anche un film, Kiss Meets the Phantom on the Park, film TV prodotto per la NBC da Hanna-Barbera, dal quale sarà ricavata anche una versione teatrale intitolata, se ricordo bene, Attack of the Phantoms. Il 23 maggio del 79 i Kiss pubblicano l'album Dynasty, con il quale finalmente raggiungono il successo mondiale grazie alle hit come I Was Made for Loving You e Sure Know Something. Ma sonorità più disco saranno una grossa delusione, come vi dicevo già prima, di molti fan che erano abituati all'hard rock dei Kiss. Lo stesso Ace Frehley in un'intervista dichiarò quel periodo come, secondo lui, l'inizio della crisi della band, anche se Dynasty fu un successo oltre ogni aspettativa. E noi ci andiamo ad ascoltare I Was Made for Loving You.
I was made for loving you, baby, you.
Allora, approfittiamo un po' di questa pausa di riflessione dei Kiss e arriviamo all'angolo della chicca, così vi racconto qualche curiosità sul gruppo. Prima di tutto vi ho accennato delle maschere. Allora, spieghiamo un po' le maschere. Paul Stanley, con la stella disegnata sopra, è soprannominato The Star Child, il figlio delle stelle. Gene Simmons è The Demon, il demone. Ace è lo Spaceman, l'uomo dello spazio. Peter Criss, l'uomo gatto, quindi The Catman. Eric Carr, The Fox, la volpe. E Vinnie Vincent, che naturalmente arriveranno dopo loro, sarà The Hank Warrior, il guerriero egiziano. Allora, rimasti naturalmente segreti per 10 anni, i veri volti dei Kiss erano diventati praticamente una cosa impossibile da poter vedere, no? E quindi diventa uno spunto per loro fare uno scherzo ai fan con l'album Unmasked del 1980. Solo 3 anni dopo però sarebbe avvenuto il vero smascheramento, nel 1983 su MTV, avvenimento che rinvigorì in realtà l'interesse del pubblico nei confronti della band. Ma quello che in pochi sanno è che era già avvenuto uno smascheramento bensì nel 74, quando Charlie Avenger, direttore artistico della rivista Rock Cream, disse ai Kiss che il loro manager approvava il servizio fotografico senza trucco. Era ovviamente un inganno e, una volta scoperto, naturalmente fu acconsentito a non rendere pubbliche le foto. Altra chicca: cercarono di creare un team wrestling. Il nome era The Warrior of Kiss. In realtà l'intento era quello un po' di divertirsi, come altre band non potevano fare. Infatti Jane disse in un'intervista che se fossimo i REM non potremmo farlo, ed effettivamente non aveva tutti i torti. Era il 99 quando, dopo aver negoziato con la World Championship del Wrestling, i Kiss sostennero un gruppo di lottatori che li avrebbe rappresentati sul ring e una squadra femminile che si sarebbe aggiunta a quella maschile. Tutti naturalmente truccati come i Kiss, però il progetto fallì per una serie di circostanze. Altra chicca che nessuno si potrebbe mai aspettare dai Kiss, vi assicuro, nemmeno io me la sarei mai aspettata: il loro merchandising, naturalmente, che spazia da trucchi, bare, oggettistica di ogni genere, comprese per il sesso, e molto altro. Beh, hanno creato una linea nel 2012 insieme al marchio Hello Kitty. E sì ragazzi, sto proprio parlando della gatta. Magliette, tazze, spille, pupazzi, tutte con la gatta giapponese coperta dal trucco di Kiss. E qui naturalmente i commenti li lascio a voi, perché il mio pensiero è meglio non comunicarlo. Come vi dicevo prima, tra i vari merchandising ho elencato le barbe, vi assicuro che ci sono. Esattamente, sono delle rune con le loro facce che spuntano da delle fiamme. Devo ammettere che secondo me potrebbe essere un modo veramente alternativo per essere ricordati. Ma torniamo alla storia dei Kiss, perché ho ancora tante cose da raccontarvi. Siamo nell'ottobre del 79 e iniziano a perdere un po' di popolarità, quindi ci sono anche delle liti in diretta televisiva al Tom Snyder Show, dove Ace si presentò completamente ubriaco. Ed è famosa la domanda che gli posero durante quell'intervista: tu dovresti essere lo Spaceman, giusto? E Ace risponde: no, in realtà sono un idraulico. Jane risultò evidentemente contrariato dal comportamento del collega, che si era dato degli eccessi non solo in privato, ma anche in pubblico e sul palco. E nel giugno del 1980 entra ufficialmente a far parte della formazione del gruppo il batterista Eric Carr. Nell'81 i Kiss pubblicano l'album Music from the Elder, uno dei più impegnativi. Utilizzano sintetizzatori, corni medievali, archi. Eppure non fece molte vendite e così decisero di non far partire nemmeno il tour. Nell'82 però fecero un'apparizione televisiva anche al Festival di Sanremo, in diretta a New York però, insieme ai Bee Gees, ai Village People e ai Van Halen. In quell'esibizione non ci fu già Ace, che sarà appunto poi sostituito poco dopo con Vinnie Vincent. Lick It Up è l'11° album dei Kiss, pubblicato il 18 settembre dell'83. Sarà il primo disco in cui la band sarà effettivamente senza trucco e segnerà l'inizio, che quasi mi viene da ridere da dirlo, che l'inizio del così definito periodo pop metal, praticamente fonderanno le due sonorità, diventando praticamente i precursori del genere. Di questo periodo pop metal noi ci andiamo ad ascoltare Heaven's on Fire e Kiss Crazy Crazy Night.
Yeah. change me, 'cause that's who I am. These are crazy, 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 crazy nights. Oh yeah. These are crazy, 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 crazy nights. Whoa. These are crazy, 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 crazy nights. Yeah. These are crazy, 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 crazy nights. Hey.
E rieccoci tornati. Stavo pensando che se ci fosse stato Fabio qui con me a sentire la parola periodo pop metal, sicuramente me ne avrebbe dette di ogni, non solo. Allora proseguiamo con la storia di Kiss, anche perché in realtà, ragazzi, siamo anche arrivati un po' alla fine. Arriviamo all'album che Animal Eyes, di cui abbiamo sentito Heavens on Fire. Asylum esce nell'85 e Crazy Night nell'87, con Crazy Crazy Night che abbiamo ascoltato prima. E nel 91 arriva purtroppo anche la morte di Eric Carr, che dopo aver sconfitto il cancro, insomma, cederà per delle emorragie cerebrali. Lì arriverà il batterista ex Black Sabbath Eric Singer, e ci sarà anche l'ultimo album che è Revenge. Anzi no, scusate, ci sarà un nuovo album che è Revenge, perché l'ultimo album esce nel 2012 ed è Monster. Da lì fino al 2019 andranno avanti praticamente con concerti vari e non pubblicheranno altri album discografici. Sono usciti delle raccolte, sono usciti dei concerti live, però siamo in attesa praticamente del possibile nuovo album. Non sappiamo se arriverà, chissà se arriverà, speriamo di sì, e scopriremo i Kiss che cosa tireranno fuori dal cilindro. E così siamo anche arrivati alla fine di questa avventura musicale con i Kiss. Prima di salutarvi vi ricordo di rimanere innanzitutto sintonizzati su Radio Bandiera Nera, perché subito dopo di me andrà in onda Cassa Dritta, che ritorna col nostro TIC. E vi ricordo invece che martedì alle 15 torna Musica e Cultura, però in compagnia di Cristina, e mercoledì alle 21 ci sarà Protagonisti in Musica insieme a Fabio. Quindi io direi che vi saluto con l'ultimo brano dei Kiss dell'ultimo album, ed è Hell, Her, Alleluia, tratto appunto dall'ultimo album. Ragazzi, buonanotte e alla prossima!